כללי הסדנה. בסדנת חיבור אין חשיבות...
לרגולה דל וורקשופ, וורקשופ די קולגה מאינטרנון, צ'קי סי אפי אימפורטנטי או מן אימפורטנטי. טוטי סנו מולט אימפורטנטי. נוי נון לא תיאמו קון נסונו, נון דיסו תיאמו קון נסונו, מה סולמנטה ג'ונג'אמו. לברה סולוציונה. Non è, non proviene dalla conoscenza della capacità di esprimersi, ma solo da parte per merito del collegamento. Buonasera a tutti, noi ci troviamo in un workshop, in un seminario sull'argomento di Arvut. Abbiamo ricevuto molte domande da molti gruppi in Israele e dall'estero e quindi andremo secondo queste domande. Nell'Arvut è scritto così, il Balascolan ci scrive che ogni persona, il fatto che tutto Israele sono garanti uno all'altro, nell'Arvut generale ognuno si rinuncia e si libera della sua di tutte le necessità di per stesso, perché è sicuro che degli amici che sono molto garanti sono intorno a lui e si portano per lui. Questo vuol dire che se io percepisco amore o una preoccupazione da parte degli altri, io sono del tutto libero dalle preoccupazioni per me stesso e allora posso preoccuparmi per il prossimo e mantenere ama il tuo prossimo come te stesso. Ne esce qualcosa di molto semplice e dobbiamo solamente percepire la preoccupazione per il prossimo su di me. Io sono allora pronto all'amore per il prossimo e quindi questa preoccupazione reciproca, questo atteggiamento reciproco è chiamato Arvut, mutua garanzia. Questo vuol dire che se noi costruiremo un ambiente tale, ognuno potrà essere libero dalla preoccupazione per se stesso e può occuparsi della preoccupazione per il prossimo, finché giunge ad amare il tuo prossimo come te stesso. La domanda è così: qual è la sensazione dell'Arvut? Questa è la mia prima domanda. Fra le domande che abbiamo ricevuto dai nostri amici, qual è la sensazione dell'Arvut? Prego. La sensazione dell'Arvut è la sensazione che io sono del tutto staccato da ogni cosa che mi è importante per la mia esistenza. Io sono occupato proprio nella mia meta, nella questa meta comune della società. A tutti è importante la stessa cosa e quindi io sono del tutto pulito da tutte le altre cose nella mia vita. Proprio per questo, per il fatto che non devo preoccuparmi per me stesso, io riceverò tutta la mia soddisfazione dal fatto di preoccuparsi per il prossimo, come una famiglia, perché così come io mi preoccupo per la mia famiglia, mi darà di sicuro questo una soddisfazione, dice Emanuele. La sensazione dell'Arvut, la sensazione di una sicurezza, l'ho avuto questa sensazione proprio all'esercito, quando chi guida e gli altri, gli soldati semplici, dice tutti andate dietro di me, e proprio il capo del gruppo di soldati dice che lui va per prima, e allora sono sicuro che tutti facciano il meglio per tutti. È esattamente similmente all'esempio sull'esercito, anche si parla di amici. Tu quando sei con amici ti senti a casa, dice Ilan, percepisci che tutti si preoccupano per te e conosci tutti così bene in modo che tutti possano incominciano a preoccuparsi per il prossimo. Io voglio dare anche un esempio, io voglio dare l'esempio della mia famiglia Due settimane fa siamo andati a una fine settimana tutta la famiglia e mia sorella di Ceres ha organizzato tutto questo fine settimana. Sapevamo quanto costava, gli abbiamo dato i soldi e sapevamo che lei si era preoccupata di tutto, del mangiare, di cosa verrà fatto in questa gita con tutti i figli e i nipoti. Tu non sai cosa succederà, però tu sai che ti diranno cosa fare, tutta la tua famiglia si preoccuperà per tutto, di mangiare, di tutto il resto. È come se tu avessi detto a qualcuno: io sono tuo, fai tu di me quello che vuoi. E hanno pensato prima di noi di tutto ciò che deve succedere, si sono presi cura di questo a priori e ha dato veramente una sensazione di sicurezza, perché non pensavo assolutamente a ciò a cui avevo bisogno, tutto mi giungeva prima ancora che avessi questo desiderio. È una sensazione di sicurezza che fa diventare la vita una vita che è come una bellissima gita, dice Ariel. Se tu non ti devi preoccupare per te stesso, tu puoi vivere il secondo. Io penso anche nella stessa direzione, perché infatti, in effetti, tu smetti di preoccuparti di te stesso e hai questa sensazione quando tu devi solamente completare questo puzzle. E da questo da una parte, d'altra parte c'è la sensazione di responsabilità. Qual è la sensazione di una madre di responsabilità per i figli? Lei gode di questo. È una cosa che ti obbliga, questa garanzia ti obbliga ad amare, lo fai con amore. Io penso che nella nostra società noi abbiamo questi bellissimi momenti ogni tanto, ed è qualcosa di meraviglioso. E quando Ariel ha detto di percepire il momento, vivere il momento, io sento che gli amici vivono per me e fanno tutto per me, e ciò che devo fare è solo ascoltare, sorridere, osservare. Ho sentito prima che questo è successo in questa situazione. Punto di vista, che l'argomento di preoccuparsi per me stesso, non preoccuparmi per me stesso, non è un argomento, perché esiste lì. La mia preoccupazione è fare qualcosa per qualcuno. Qual è il mio compito nell'ambito del sistema? Cosa devo fare? Cosa devo aggiungere? La possibilità, la capacità di sentire gli amici. Questo è l'arvut. Aggiungerò forse un'altra dimensione, dice Eyal. Nella sensazione di Arvut c'è qualche cosa che ti libera, e non solo, ognuno ha quella cosa speciale sua. Quando la persona può tirare fuori le cose che solo lui sa cosa fare, quando lui è molto tranquillo rispetto a tutte le altre cose della sua vita, sa che tutto andrà bene in quei campi, allora c'è una sensazione di questa sensazione meravigliosa di libertà, la sensazione di essere il più lui possibile, di essere la persona più creativa possibile. Non voglio dire essere più speciale, non voglio come veramente lui ha la possibilità di esserlo. Voglio passarvi, dice uno, una sensazione che ho avuto prima, adesso in questo momento c'è stata questa domanda su qual è la sensazione di Arvut, della garanzia, mutua garanzia, e la sensazione meravigliosa, improvvisamente io percepisco, sento che è qualche cosa che ti avvolge, qualche cosa che è come una culla, e questa è la sensazione, che c'è qualche cosa di comune che è importante a tutti logicamente, e la sensazione è una sensazione di calore, che gli amici si preoccupano di tutto ciò che io di cui ho bisogno. Io devo solamente accettare di essere in questa situazione. Rabash scrive che chi sente l'amico, sente l'amore dell'amico, gli si risveglia in lui gioia, perché il fatto che l'amico lo ama è qualcosa di nuovo, perché quando lui scopre che il suo amico si preoccupa per lui, allora risveglia in lui questa gioia. Non può più preoccuparsi per se stesso, perché l'uomo può dare uno sforzo solamente quando lui percepisce un godimento, quando lui incomincia a percepire godimento per il fatto che lui si preoccupa per l'amico, non ha più la sensazione il bisogno di preoccuparsi di se stesso. Da qua proviene la domanda: qual è il lavoro di collegamento fra gli amici che crea l'arvut? Qual è il lavoro di collegamento fra gli amici che crea l'arvut, la mutua garanzia? Qual è il lavoro di collegamento per creare l'arvut, la mutua garanzia? Prego. Le risposte che abbiamo sentito nella domanda prima erano degli esempi che sono collegati in qualche modo all'esercito, e io non mi ero tanto collegato a questo, perché il collegamento che viene fatto fra le persone che sono all'esercito c'entra con la paura, perché se non si fa il lavoro come si deve, uno può morire. Sì, va bene anche questo lavoro di collegamento, dice Rav. Anche questo è un lavoro di collegamento, dice. Però se noi siamo davanti a qualche cosa che di pericoloso, noi sappiamo che dobbiamo essere indirizzati solo a questo, allora questo causa l'arvut. Anche voi potete dire qualcosa su. Io penso che noi vogliamo giungere a questa situazione. Ognuno deve dare l'esempio, un esempio su come lui si atteggia agli altri, come si preoccupa degli altri. Dopo si incomincia a percepire la sensazione del calore, della sicurezza. Quando ognuno può giungere a questa situazione, non solo nel livello dei pensieri, veramente bisogna dare dei regali, dare un'attenzione, dare un sorriso al tempo giusto, al posto giusto, qualcosa che fa gioire l'amico, qualcosa di molto semplice. Allora questo entra nel suo cuore, l'amico sente questo atteggiamento speciale di amore e pian piano entra in questa atmosfera, quando sente questa sensazione nella sua interiorità. Per prima cosa è sempre rispetto a una meta specifica, dice Meir, e noi la nostra meta è la meta della creazione, del pensiero della creazione, e quando tu vai verso questa direzione, quello che si sviluppa è questa sensazione di responsabilità rispetto alla meta. Automaticamente non pensi a te stesso, pensi alla tua meta e rispetto agli amici, e devi trovare tutte le vie per farlo, e devi pensare come passare agli amici la grandezza dell'amore, questo è della meta. Per merito di questa meta comune c'è un collegamento molto speciale, una forma di apertura, di essere aperti. Non so, da una parte tu percepisci veramente, ognuno puoi anche non parlare, e ognuno può sentire che hai questa preoccupazione per gli altri. È uno sviluppo di sensibilità che si sviluppa, un'apertura che si sviluppa. Quello che io percepisco è che il lavoro di collegamento che crea l'arvut è un lavoro per mezzo del fatto che ti importa degli amici. A volte bisogna incominciare da qualche parte, si può incominciare con questa sensazione che ci importa del prossimo. E nella situazione nella quale noi ci troviamo adesso, in genere le persone non si interessano tanto degli altri, mentre invece se io sento che io sto bene quando lui sta bene, allora mi dà questa sensazione di Arvud, di garanzia, una sensazione che deve crescere in me. Non è una cosa semplice, non l'abbiamo nella natura, bisogna farla crescere in noi. Il collegamento è quello di servire l'amico. Noi sentiamo molto spesso questo esempio quando chi, ad esempio, una persona che non ha successo, una che non ha successo, proprio riesce a avere un uomo che ha successo. Perché? Perché lei lo serve, lo aiuta. Ecco, in questo modo noi possiamo con amore servire gli amici. E questo Arvut è diverso di quello che succede nell'umanità. E ad esempio nei kibbutzim in Israele o in Russia. No, si parla qua, non è una meta egoistica, si parla di una meta superiore e tutto ciò che succede per rafforzare questo collegamento, bisogna lavorare sull'importanza di uscire al prossimo livello, a collegarsi col creatore. E da questo proprio provengono tutte le azioni che faremo o non faremo, per rinunciare all'ego, per riuscire a ottenere queste. E voglio continuare quello che hanno detto prima. Noi incominciamo a priori con una meta che è determinata e sviluppiamo un'apertura verso questa, come le persone che diciamo suonano jazz e suonano, però ogni volta non sanno esattamente come suoneranno. Ogni volta che si fermano trovano un problema e lo risolvono. È esattamente quello che noi passiamo, noi non sappiamo esattamente come fare, come comportarci, ma a volte noi improvvisiamo per giungere a questa meta. La domanda: quale deve essere l'appoggio reciproco che noi riceviamo uno dall'altro per collegarci col collegamento di Arvut? Quale deve essere l'appoggio reciproco che noi riceviamo uno dall'altro per giungere all'Arvut, alla garanzia, alla mutua garanzia? Quale deve essere l'appoggio e che tipo di appoggio è necessario per giungere all'Arvut? E l'appoggio che deve esserci, la prima cosa che mi è saltata in mente è l'esempio di una preoccupazione rispetto all'importanza della meta, al lavoro interiore che noi facciamo, ogni persona fa un discernimento rispetto alla sua natura, chi è lui, e farli diventare come cose importanti. Allora io posso dare per esempio, in questo modo posso far vedere a tutti quanto per me la meta è importante, fare questi discernimenti, queste distinzioni, in che modo io opero, in che modo io ricevo delle decisioni. Se io do esempio, allora posso fare in modo che questo succeda. Se posso aggiungere l'amico, in effetti il nostro lavoro è molto lungo. Non è una cosa che succederà domani mattina e dopo si può andare, buonanotte. Questo processo nel quale tu sai che hai un amico che ti si preoccupa per te tutto il tempo, se non sei giunto a un incontro lui ti telefona, se tu non riesci a giungere da solo ti dà un autostop, se tu non riesci a fare qualcosa ti dà un consiglio. Come essere in questi posti piccoli della vita, nei posti nei quali tu cadi un poco e nei posti nei quali tu hai difficoltà, il tuo amico è lì, il tuo amico sorride, ti dice una buona parola, da questa sensazione, una grande sensazione di appoggio. appoggio reciproco. Tu sai che tu puoi cadere nelle sue mani e lui ti terrà fermo. E automaticamente tu senti anche la sua sensazione. È una sensazione molto piacevole, molto solida, molto sicura. Non avrai preoccupazioni rispetto a quello che succederà domani. Domani andrà tutto bene. Secondo me, ciò che sta sulla base di tutto questo fondamento è l'importanza della meta, il fatto che c'è un'unica meta che è comune a tutti. Tutte queste cose si distinguono, si rivelano, si rischiariscono. E lavorando per questa meta comune bisogna dare proprio un esempio personale. I miei amici mi danno un esempio, io sono attaccato a loro, se mi trovo con loro tutti hanno la stessa meta, allora questo appoggio è un appoggio reciproco e loro ognuno aiuta gli altri e rispetto a tutto quello che gli dà fastidio, che non gli dà la possibilità di portarsi avanti nella prossima meta. Perché rinunciare all'amore? Perché l'amore è la rinuncia e allontanano tutti i disturbi. Quando io a priori mi comporto in questo modo, allora cancellano tutti i problemi che ci sono nella società, tutti i disturbi. Dove c'è amore non c'è critica. È una situazione molto speciale nella quale io mi preoccupo per una persona, per un uomo, è una persona del quale io mi avvicino, e c'è sempre una possibilità, quando c'è un disturbo, la possibilità di aggiungere un'altra goccia. Magari se io sento se qualcosa io non amo nel mio amico, io cerco di coprirlo e vedere proprio le sue cose positive e cerco sempre di più di comprenderlo, perché lui fa così, perché lui lo fa. Tutte queste cose mi creano dei nuovi discernimenti, e allora io giungo alla situazione nella quale non vedo l'uomo e l'amico come qualche cosa di negativo, ma cambio la sensazione dell'amico. La preparazione è l'unica scelta che noi abbiamo, di preparare il terreno in modo da poter portarci avanti. Se io preparo il terreno, quando io dico che io non rinuncio a me stesso, io penso all'amore, penso solo per il bene del prossimo, allora non possono giungere i disturbi, perché ho preparato questa terra, il terreno, perché non possono giungermi allora i disturbi. Io cerco di aiutarli. Allora questo non è un disturbo, è un'opportunità di lavoro. Cosa vuol dire disturbo? La mancanza di capacità di rinunciare a questo amore per se stessi. Se io mi preparo alla rinuncia a priori, non è che non vengano i disturbi, io sarò solamente, il disturbo potrà giungere, io però saprò come affrontarlo in modo giusto. Allora c'è anche la preparazione anche per l'amore, non per l'amore per me stesso, io sono pronto a giungere l'amore per gli amici. Secondo me il disturbo è qualcosa che mi dà fastidio e mi disturba e non mi dà la possibilità di essere in collegamento con gli amici. Questo livello di completezza, di sicurezza, di essere esempio, questa sensazione di non avere la possibilità di avere un collegamento, questo è un disturbo. Quando io sono in una società, in un ambiente nel quale si rafforza la rinuncia e l'amore, allora tutto questo influirà su di me. Tutte queste cose fisiche, quando ho problemi al lavoro e mi mancano i soldi per comprare qualcosa, però la cosa più importante è dove si trova la mia testa. Se io mi preoccupo per gli amici, questo è un disturbo. Se io mi trovo in un ambiente che mi fa vedere sempre la rinuncia e l'amore, allora non ci saranno questi disturbi. La rinuncia, secondo me, la rinuncia alla superbia. Quando l'uomo rinuncia alla superbia, questo crea, al di là del fatto che lui vede ogni cosa come un'opportunità, ha la sensazione di non ha niente da perdere. Allora lui potrà giungere con tutto se stesso alla meta. L'unica cosa che può perdere è la meta stessa da queste due cose, dal rinunciare all'amore, dal rinunciare alla superbia, l'amore, poi succede tutto questo. E io voglio essere sempre, quando io voglio essere più, aver più successo, ad esempio di Ariel, allora questo è un disturbo. Quando io però ho la sensazione di riuscire a rinunciare, voglio che lui succeda, che lui si porta avanti, questo vuol dire che aver successo vuol dire rinunciare a amare, e allora tutto l'atteggiamento cambierà. Ho un esempio, diciamo, se io ciò che ricevo da tutto l'ambiente è, diciamo, un'onda, io mi trovo in un'altra onda, allora questa onda mi sembra un rumore, un brutto rumore, e se tutto ciò che l'ambiente mi darà sarà amore, io per prima cosa devo rinunciare a ciò che io mando, allora non ci sarà, se sarà tutto nell'ambito dell'amore non ci sarà il disturbo, non ci sarà il rumore. E la rinuncia e l'amore, perché rinunciare? Perché amare? Per il nostro desiderio di portarci avanti all'amore degli amici, verso l'amore degli amici, per questa necessità, è ciò che noi abbiamo bisogno. E allora è molto semplice in questo caso rinunciare. Voi sapete qualcosa? Non sono sicuro che molte persone che adesso si collegano con noi sanno cosa vuol dire amore, di che amore noi parliamo. Io sento amore, 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 come se per tutti noi sia chiaro di cosa noi parliamo, però il prossimo non sa esattamente di cosa si tratta, non è chiaro per lui. Cosa vuol dire amore? Di cosa parlate? Non è l'amore del nostro mondo, come la madre per il figlio, o l'amore fra un uomo e una donna che si amano. Allora cosa vuol dire amore? Nel nostro mondo l'amore è la capacità di atteggiarmi alle necessità del prossimo, di chi più è vicino, dell'amico, e riempirli. Delle necessità del prossimo, comprendere ciò che ha bisogno chi sta vicino a me, diventare una specie di continuazione del suo corpo, se è possibile dirlo. Ci sono molti desideri, molte necessità, io riempio tutte le sue necessità, allora io lo amo. Mi sembra che non sia esattamente come tutto il resto dei concetti di amore dei quali noi parliamo nel mondo esteriore, ma c'è un collegamento a questo. È molto semplice dare l'esempio della madre del bambino, che è un esempio che dà qualcosa di simile di quello che noi intendiamo per dare all'amico. Ho la sensazione che quando c'è vicino a me qualcuno al quale è importante ciò che è importante a me, io sono come un radar rispetto a lui e sono preoccupato per controllare e sono occupato nel controllo di vedere cosa ha bisogno. E da questa cosa che è qualche cosa di comune fra me e lui, c'è un sistema interiore, una specie di macchina interiore, che se veramente io amo qualcuno non vedo in lui nessun difetto. È qualcuno di perfetto, anche se in altre situazioni le persone pensano che sia brutto e abbia altri difetti, io lo vedo come qualcosa di perfetto, perché io lo amo. L'amore è rispetto a qualcosa di comune, e tutti noi due è importante mantenerlo. Io penso che è importante e fare una divisione fra l'amore egoistico e il vero amore. L'amore egoistico quando amo il prossimo, ma lo faccio solo per me stesso, ci sono molti esempi in questo mondo, mentre invece l'amore vero e vuol dire che non mi importa cosa ne ricevo, cosa ne ricavo, voglio fare del bene all'amico per il fatto che mi preoccupo per lui, allora ricevo questa soddisfazione. Non mi interessano i miei desideri e le mie necessità. Un'altra domanda. Cosa vuol dire percepire che il prossimo si trova in me? Cosa vuol dire sentire che il prossimo si trova in me? E si trova in me e sentire che lui fa parte di me, che noi tutti siamo una parte di un unico sistema, tutti noi siamo una parte di un sistema che opera assieme e opera aziona assieme, ognuno è dentro l'altro, non è proprio dentro di me, ma tutti siamo parte di un unico sistema nel quale ognuno opera per il prossimo e opera in questo sistema, e io sento tutto il sistema come se facesse parte a me, come se fosse mia. In verità, cosa desidera l'uomo? Vuole ricevere onore, essere onorato, vuole che il prossimo lo ami, ma sentire il prossimo in me, questo sembra essere una cosa opposta. Io voglio sentire il desiderio di ognuno e io mi alzo la mattina per ricevere le forze, per soddisfare questo riempimento, per queste necessità del prossimo. È un atteggiamento opposto. Io penso che percepire il prossimo che si trova in me è una qualità, e questa qualità è se io sono riuscito a sentire le mancanze delle persone che sono intorno a me, che io considero prossimo, e delle cose che hanno bisogno, mancanze, tutto ciò che manca a loro. E se io sono riuscito a percepire tutte le necessità di chi mi è intorno, e questo vuol dire percepire il prossimo in me, per quanto io percepisco quest'uomo più alla profondità, e io riesco, sento di riuscire con le mie qualità e essere vicino a lui, incomincerò a percepire dei desideri più elevati, le cose e anche le cose peggiori che gli danno fastidio, che possono dargli possibilità di innalzamento. Mi pare che ciò che vuol dire spiritualità, che incomincia a percepire, a sentire i kelim, i vasi esteriori con i vasi più... No, Ariel dice, chi sono io dentro di me? Cosa c'è, ciò che si trova in me? Desideri, allora come posso fare posto al prossimo se tutto il mio desiderio egoistico è per preoccuparmi di me stesso? Pregare? No, ancora dice Rav. Aiutatelo. Dategli una risposta nell'ambito del desiderio egoistico, in che modo io faccio posto. La domanda generale è generale per tutti, in che modo io faccio posto nel mio desiderio di ricevere egoistico del posto per il prossimo. Prego, mi sembra che io devo con lo stesso desiderio egoistico incominciare a lavorare per il prossimo, vedere che lui mi è importante, fino a che questo sentimento, questo desiderio diventerà da egoista. ha la sensazione del quale io posso vedere in lui un valore più importante di me. All'inizio è sempre egoistica, secondo me. Ci sono molte cose che è possibile fare, incomincerò a preoccuparmi molto praticamente, anche se egoistico, per il prossimo. E anche se all'inizio posso cercare di vedere dove c'è un posto meno egoistico, fare tutti questi passi, preoccuparmi per un ambiente in modo che alla fine io possa includere tutto il prossimo in me, col pensiero che anche il desiderio per il prossimo è una parte del mio desiderio egoistico, allora tutto va bene perché io gli do del posto. Questo vuol dire che io do, mi atteggio al suo desiderio come una parte del mio desiderio, allora continuo a operare in modo egoistico, ma è già qualche differenza. Quando io osservo me stesso e ho molti desideri, non ho posto per niente dal di fuori, forse c'è bisogno, è necessario mettere una copertura a tutti questi desideri egoistici e metterli da parte, e allora ci sarà posto per quello che succede intorno a me, non solo ciò che io desidero o non desidero in quel momento. Quando io ricevo la sensazione che io dipendo da lui del tutto e che lui dipende da me del tutto, io percepisco, lo percepisco in me, non altra parola. Io percepisco che abbiamo qualcosa di comune del quale, rispetto al quale noi tutti noi due ci preoccupiamo, anche se abbiamo questa sensazione di preoccupazione reciproca per il prossimo, perché noi sappiamo che ognuno di noi è dipendente dall'altro. Allora quello che faccio non è nell'ambito del mio desiderio egoistico, perché non è chiaro qual è la mia parte e la sua parte. Sempre si inizia in azione, nel fatto che io investo nell'amico, cose proprio pratici, allora lui diventa importante per me e allora posso operare, azionare il mio desiderio egoistico, perché percepisco che va bene che io mi preoccupo per lui. E come gli amici hanno detto, dei vasi esteriori, dei kelim esteriori, poi tutto diventa un'unica cosa. Per mezzo di questo io faccio in me posto per percepirlo, per accettarlo. Sì, perché se io investo su di lui, ho una domanda generale, dice Ram. Se io in modo diretto posso fare in modo di preparare del posto per il prossimo, per la sensazione del prossimo, riesco a farlo io stesso in me o no? Domanda sì o no? Io da solo non sono capace di farlo, senza l'influenza dell'ambiente non riesco a farlo. Non prendere tutto il minuto per te, dice Ram. Sì, di sicuro che no, però per questo molto spesso c'è una rinuncia, sono disposto a rinunciare. No? Questo è il risultato delle azioni. In me sarà un risultato di azioni che farò per gli amici. No, dice Rav. Esempi, azioni di esempi che vedo fuori. Anche no, dice Rav. No, non lo posso fare da solo, perché allora non avrò nessuna sensazione del prossimo. Allora cosa sì, dice Rav, chiederà. E la luce che riporta al meglio. Troppo generale non è giusto, diceva. Solo se io e l'amico ci colleghiamo a qualche cosa che è al di sopra di noi e mi atteggio a questa cosa che è al di sopra di noi, allora c'è la possibilità di farla. Solo se io aziono sull'amico e mi rivolgo all'amico e invito da lui l'atteggiamento verso di me come amore, lui può con questo atteggiamento in me far posto del posto in modo che io possa in questo posto sentire il prossimo. Quindi il mondo non sa come giungere al collegamento giusto fra di loro. Moltissimi psicologi e filosofi si occupano di questo, anche le religioni e le fedi, niente se succede, niente è riuscito, perché non comprendono questo metodo della saggezza della Kabbalah, solo per mezzo che e per mezzo del prossimo io lo faccio azionare in modo lo aziono in modo tale che lui mi passi l'amore, allora l'uomo, ogni uomo aiuterà il prossimo. Solo a questo patto noi possiamo aiutarci a vicenda. La prossima domanda? Avete compreso? Sì, benissimo. In che modo impareremo a penetrare uno nell'altro per coprire l'ego del prossimo? In che modo impareremo a penetrare uno nell'altro per coprire l'ego del prossimo? Prego, un secondo ognuno. Io penso che nell'amore generale viene creata questa forza comune, e anche se l'amico l'ha chiamato la luce che riporta al meglio, c'è in questo amore generale un nocciolo che poi dà l'amore al prossimo. Ognuno deve sentirsi responsabile rispetto a tutti gli altri e risvegliare l'influenza dell'ambiente su di lui. Lo impareremo attraverso le sofferenze o seguendo i consigli dei cabalisti, come i cabalisti ci consigliano di rinunciare e strusciarsi uno vicino all'altro e scoprire questo amore e scoprire la mancanza di capacità e così via, allora si incomincia a lavorare. Questa frase elevata, ama il tuo prossimo come te stesso, ma se le posso abbassare la vita semplice nella mia vita particolare, allora se io cambierò il prossimo in modo che sia una società giusta per me, influiranno su di me, allora questo coprirà l'ego. Io penso che per l'accettare la mancanza comune nel desiderio di essere nella società, come scrive il Rabash, che i proiettili come di amore possono smaltire il cuore dell'uomo. Il fatto che io voglio penetrare nel cuore degli amici, noi vogliamo farlo per raggiungere la meta dell'amore del Creatore. Ah, si dice che prima deve esserci l'amore per il prossimo. Dobbiamo anche mantenere anche questo nel corso della nostra vita, collegarci, amare le creature e da questo raggiungere l'amore del Creatore. Facendo sforzi, ognuno può aggiungere di se stesso, può investire nella società, negli amici. Dopo che si investe in qualcosa, lo si ama la persona. È proprio un espediente quando io voglio ricevere qualcosa che non so fare da solo. Allora io racconto qualcosa alla società e racconto alla società ciò che io desidero raggiungere. E quando loro mi dicono tutto questo, loro mi influiscono e credo già che quello che loro dicono mi sembra già una realtà, una verità. No, questo è troppo. Diciamo così, per penetrare nel prossimo devo conoscerlo bene o mi basta così vederlo come una persona normale? Ho bisogno di studiare in qualche modo e penetrare in lui, atteggiarmi in un modo speciale a lui. Cosa succede a questo proposito? Devo conoscere bene il prossimo per incominciare a lavorare con lui con la correzione dell'ego reciproco. Non penso che è necessario conoscere bene il prossimo, perché il prossimo è come una uno strumento di lavoro che io come un campo nel quale io lavoro, dal fatto che io lavoro rispetto a questo, mi trovo in questa cosa, io ricevo il feedback da questa cosa e viene creato una specie di campo comune. Conoscere forse non è la parola giusta, forse è più importante essere più sensibile a ciò che ha bisogno il prossimo in quel momento, in che modo si può aiutarlo. E allora dire io me stesso in modo tale. E se io aziono rispetto in conformità a questo, questo è sicuro che potrò penetrare nel suo cuore. Non so, io mi atteggio al prossimo nell'ambito della mia società, della nostra società, noi sappiamo cosa noi vogliamo giungere al pensiero della creazione, attuare, realizzare la metà della creazione. Allora io so che io lo faccio per il mio prossimo, nell'ambito del gruppo, rispetto a tutto il mondo, non riusciremo mai a sapere qual è esattamente la loro necessità, ma potremo cercare di spiegare a loro in che modo giungere a una situazione migliore. Però nella nostra società è molto facile, sappiamo cosa noi vogliamo e dobbiamo preoccuparci del fatto che ognuno giunga a questo. Mi sembra, a dire la verità, non so cosa desidera il prossimo, so cosa voglio io. E forse voglio giungere ad amare il prossimo come te stesso, è ciò che ognuno di noi vuole, anche io voglio. Io anche non penso che sia necessario comprendere bene e conoscere bene il prossimo, bisogna dare un esempio. E secondo ciò che ti guida nella tua vita, secondo la meta che hai messo come la meta elevata, e dare un esempio al prossimo in questo proposito, ed essere in questa cosa, il fatto che io sono un esempio per il prossimo, io faccio in modo che il prossimo abbia un ambiente buono, che lo cambi, che gli mandi, che gli trasmetta dei valori positivi. Io penso che penetrare nel prossimo è essere per lui un buon esempio. La prossima domanda. Io devo far vedere al prossimo fino a quanto io godo del fatto che io annullo me stesso, fino a quanto io voglio essere in amore con lui, in collegamento, fino a quanto io mi aspetto da lui questo stesso atteggiamento. Devo farlo in effetti, farlo vedere, mostrarlo o giocarci se non ci sono esattamente in questo. Giocare questo o fare tutto questo lavoro modestamente, in occultamento? Sì, bisogna farlo vedere, ciò che noi facciamo, noi giochiamo uno rispetto al prossimo, è forse un gioco più elevato, però non bisogna esagerare perché non faccia schifo, finché lo si fa con buon gusto va bene. Io anche penso che bisogna far vedere come è un godimento che attira, è un esempio che attirerà anche al prossimo a fare la stessa cosa. Io in tutto lo faccio per far vedere al prossimo che può avere la forza per tutto ciò che lui vuole. Voglio dargli la forza, voglio ottenere per ottenere la meta, per far vedere la gioia, il godimento, che questa è la vera via per ottenere questa meta. Sì, fare in modo che lui giocare rispetto a lui, anche fare in modo che lui giochi rispetto a me, questo annullamento, che godimento è celeste. E finché tutto questo lavora in modo reciproco, io sono d'accordo con ciò che hai detto agli amici, non ho altro da aggiungere. Io non sono molto d'accordo, io penso che l'uomo non può dare quello che non ha, io penso che non si possa essere proprio un bugiardo in troppo tempo. E quando questa falsità si rivela, è peggio, è meglio essere E essere, tu, essere te stesso, essere vero, secondo come tu vivi, e tu, secondo il modo nel quale tu vivi, tu lo passi fuori, vero? E tu vedi che tu sei insoddisfatto della tua vita, e se no può essere un gioco che non ha gambe. Sì, però io penso che proprio il gioco può essere un mezzo che, anche se all'inizio non lo percepisco, posso giungere a una situazione tale nel quale io incomincio a godere della rinuncia. All'inizio mi sembrava che fosse una stupidaggine, che non abbia nessun gusto, non valga niente far questo, ma alla fin fine poi vedo che esce da questo un bene per tutti. Alla fin fine tutti noi passiamo in stesse situazioni, ognuno nella sua forma. I disturbi sono gli stessi disturbi, ognuno lo riceve nella sua forma. Se tu lo sai, tu sai che sicurezza puoi dare al prossimo rispetto ai disturbi nei quali ognuno si trova. Tu sai che tutti possono farlo, meno te. Sappiamo che sono tutti disturbi, che tutti si affrontano questi disturbi. E se tu puoi dare un esempio, allora puoi dare la sicurezza al prossimo e potremo portarci avanti. Di sicuro che noi giochiamo. È come in un teatro, è come al cinema, che per un momento tu senti che è un gioco, poi entri proprio nella sensazione del protagonista e tu dimentichi che è un gioco. Non bisogna aver paura, bisogna farlo come bambini. La domanda, diceva, qual è il collegamento fra far posto nel mio ego per la sensazione del prossimo? Cosa vuol dire penetrare nel prossimo? Cosa vuol dire essere con il prossimo in Arvut? E cosa vuol dire essere con il prossimo con amore? Ama il tuo prossimo come te stessa. In che modo queste cose sono collegate una all'altra? E penetrare nel prossimo, far posto in me per il prossimo, essere con lui in Arvut, essere con lui in amore. Ultima domanda. Su. Una domanda, eh? Io, secondo, aiutatevi a vicenda, nel centro del circolo e riuscirete. Ognuno ha una parte della risposta. Secondo l'ordine della domanda, sono proprio 4-5 fasi e l'uomo deve camminare in questo sentiero per giungere a questo livello elevato di amare il prossimo come te stesso. All'inizio deve far posto in se stessa, far vedere che gli importi, e poi mantengo questo posto per i miei amici. Se in questo momento noi creiamo un cli, si rivela la spiritualità. Queste fasi sono il modo nel quale io posso obbligare gli amici a collegarsi, a creare questo cli. Mi sembra sì, che come un processo di passare l'importanza da me al di fuori di me, incominciare a lavorare su questo finché sentirò che non sono i miei Kelim, finché non sentirò come i Kelim miei dentro in me, non posso lavorare su questo in amore. Fare in modo che le forme di collegamento fra di noi, che sono chiamate amore, ma non è l'amore generale completa rispetto a tutto, la chiamiamo la sensazione del prossimo, penetrare nel prossimo, la mutua garanzia. Posso aggiungere solo una cosa, che tutto il fatto rispetto alla sensazione del gruppo, questo posto libero è nel centro del gruppo, e penetrare nel centro del gruppo per mezzo dell'annullamento e per mezzo del gruppo fare proprio a portare con piacevolezza al creatore. Hanno abbastanza detto tutto, però c'è un processo alla fine del quale la vera meta grande è giungere all'amore. Ci sono delle fasi. Prima di avere fatto posto nel tuo ego non puoi collegarti al prossimo, operare in Arvut, sono tutte fasi in questo processo. Cari amici, non abbiamo testo, fra un po' terminiamo. Un'altra piccola domanda, ultima. Sì, io scoppio dalle domande. È molto semplice. Qual è il segno dell'amore? In che modo, come posso sapere che io amo il prossimo? Qual è il segno del pop, dell'amore? Semplice. Io continuo a sorridere come una persona un po' stupida e con questo sorriso sulle labbra, però la sensazione è essere come la sensazione di un padre o una madre rispetto a qualcosa. Gioia, libertà, calore, arvut, annullamento, essere nella sensazione di ringraziamento per ogni momento in cui lo senso, ringraziare e lodare per il fatto che mi trovo nell'ambito della meta per cercare di attuare la meta della creazione, allora sarò gioioso. Sì, non è solamente una gioia mia, ma io sento la sua gioia, questo mi dà la sensazione. Se io mi preoccupo per il prossimo, in che modo io vedo il prossimo? Se io amo il prossimo, lo vedo come una parte di me, come un bambino che io amo, del quale è molto importante, che sento come perfetto. Cos'è la sensazione di una madre che ama il suo bambino? Bello, bellissimo, non c'è nient'altro, niente più bello di te, cioè tu sei il massimo. Sì, abbiamo un bellissimo segno, e come una madre rispetto a un bambino, così io vedo l'amico. Grazie a tutti, canzone.
כדי שירגישו את עצמם מאושרים אך הטוב והעונג אינם מורגשים כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים בשורש למעלה אין קבלה לכן באדם מורגשת בושה וזו הסיבה שנוצרה הסתרה כדי לפתח בליבנו יראה אנחנו התאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה אנחנו התאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה בעל עבורי מטה עליונה אך מקודם בושה אהבת החברה לבטל את עצמנו להיכנס בסביבה ובכך להשיג השתוות הצורה וגם אם הדרך היא עוד ארוכה אך יש בכוחנו לתת יגיעה להגדיל את הרצון להגדיל כוונה עד שבינינו תשרה השכינה